Anche i mercati sembrano aver perso fiducia. Le decisioni ondivaghe sui dazi da parte dell'amministrazione americana spingono di nuovo al ribasso Wall Street e si riverberano sulle borse asiatiche, con Tokyo che stamattina perde il 5%. L'Europa, che ha messo in pausa le contromisure, non esclude tasse sulle grandi aziende tecnologiche se i colloqui con gli Stati Uniti non fossero positivi, e sarebbe in programma un viaggio in Cina. In un'Italia che registra ancora un calo della produzione industriale, stamattina dovrebbe partire per la quarta volta una nave per portare 40 migranti in Albania, e la politica discute della sentenza che nega la possibilità di terzo mandato per De Luca e Zaia. Ora vanno scelti i candidati. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Ottimo, avanti tutta.
Simone Spezia.
Spezia, diamola questa prima buona notizia della settimana. Oggi è venerdì.
Ben ritrovati.
Anche se molti in queste ore parlano come se fossimo tornati ai tempi del Covid, di codici Ateco. Sono quelli che, come sapete, identificano le attività economiche. Ne parlammo infinitamente durante il Covid, perché si identificavano le attività che potevano rimanere chiuse e quelle che potevano restare aperte. Una buona lezione fu, tra l'altro, di quanto è interlacciata l'economia e quanto è difficile sciogliere problemi complessi. Ma se ne parla adesso per quella che tutti definiscono come una regolarizzazione della prostituzione da parte del fisco. Perché l'Istat ha rivisto gli elenchi che definiscono le attività, inserendo anche i servizi sessuali. Quello che si può dire serenamente su tutto questo è che ci si mette anche l'Istat a complicare quella che riguarda la prostituzione, che è una giungla giuridica notevole. È una giungla giuridica perché in Italia non è reato la prostituzione in sé, il prostituirsi, l'atto del prostituirsi, ma è reato invece lo sfruttamento della prostituzione. Ci sono infinite sentenze di tutti i tipi che esaminano singoli casi per cui una volta è sfruttamento, l'altra volta non è sfruttamento.
Ma stamattina di che parli? Dobbiamo parlare di cose serie.
Sì, è vero, è vero. Vabbè, parliamo di tasse, amico mio. Cosa c'è? Vabbè, sì, ci sono cose più serie, però le tasse mi sembrano un argomento abbastanza serio. Siete delle, come, perché ormai le definizioni, abbiamo deciso che si utilizzano, diciamo, dei termini sempre un po' più delicati del, se siete delle o dei sex worker, oggi Repubblica intervista una sex worker con Maria Novella De Luca, sappiate che vi tocca pagare le tasse. Pur sapendo che, e prosegue la polemica invece sulle pagine locali di Repubblica, sulle pagine romane, che i ministeri non pagano la Tari al Comune di Roma. Cioè, diciamo, non un grande stimolo a quella che viene definita la compliance fiscale, cioè l'essere, no, l'aderire alle regole del fisco. Ricordo che il Ministero della Difesa ha un debito di 6 milioni di euro nei confronti del Comune di Roma. Sono le 6 e 36 minuti di venerdì 11 aprile. C'è Carmelo Lauricella in regia, e il resto della squadra di Radio 24, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ovviamente le grandi notizie di giornata non sono queste, anche se anche queste evidentemente hanno una certa rilevanza, ma sono quelle che riguardano il grande scenario economico internazionale disegnato dall'ondata di dazi varata da Donald Trump e poi sulla quale è sostanzialmente tornato indietro. Dunque, che giornata è stata ieri? È stata una giornata nella quale di fatto quello a cui stiamo assistendo è quello che gli esperti, almeno apparentemente e almeno per il momento, quello che gli esperti definiscono il decoupling, ossia la separazione progressiva e piuttosto netta in questo caso tra le due più grandi economie del mondo, ossia la Cina e gli Stati Uniti. E questo avviene appunto a colpi di dazi, i primi varati dall'amministrazione americana, i cinesi che rispondono alzandoli ulteriormente, gli Stati Uniti che li alzano ancora, la Cina che li alza ulteriormente, e si arriva fino alla cifra del 145% di dazi annunciati ieri dall'amministrazione americana. Tutto questo andamento, ossia l'aver imposto dazi a tutto il pianeta, poi aver detto che ci sarà una sospensione di 90 giorni, aver parlato di dazi di barriere tariffarie verso la Cina del 125% e poi aver alzato questa barriera tariffaria al 145%, con tutta la confusione che questo comporta in termini, come abbiamo già raccontato ieri, di per esempio approvvigionamento da parte delle aziende americane di tutte le componenti che servono per produrre e per costruire, che spesso arrivano dalla Cina, l'approvvigionamento di materiali critici. Ci vogliamo mettere tutto il resto, i problemi che sta creando alla catena della logistica, ossia tutte le navi container che sono già partite dalla Cina sono dirette verso gli Stati Uniti e viceversa a questo punto, e che non si sa che fine faranno e che cosa dovranno pagare. Tutti gli ordini fatti dai singoli consumatori su Alibaba, su qualsiasi piattaforma, che comprendano dei beni cinesi e che a questo punto rischiano dei forti rialzi. Potete ben immaginare che in una in decisioni prese sostanzialmente e al momento solamente annunciate, diciamo, per voce del presidente americano e poco con atti ufficiali, con atti normativi che chiariscano effettivamente come avvengono le cose, è molto difficile per le aziende operare. In questo quadro, ovviamente, un quadro nel quale domina l'incertezza, la borsa perde, nulla di cui stupirsi. Ieri c'è stato il rimbalzo delle borse europee, ma la borsa americana, intimorita da queste prospettive economiche, è scesa. L'euro è salito ancora nei confronti del dollaro, è arrivato al livello più alto da luglio 2023, e in tutto ciò il presidente americano parla e dice, finalmente ammette che ci saranno dei costi di transizione. Sentiamo.
We think we're in very good shape. We think we're doing very well. Again, there'll be a transition cost, and transition problems, but in the end it's going to be it's going to be a beautiful thing. We're doing
chissà,
again what we should have.
Chissà
done.
Se gliel'avesse detto in campagna elettorale, ci saranno dei costi di transizione alti se davvero lo avrebbero votato così massicciamente. Magari sì, perché magari le motivazioni erano altre. Dice anche Donald Trump: stiamo ristrutturando la situazione, sono sicuro che andremo molto d'accordo, nutro un grande rispetto per il presidente Xi Jinping, è stato nel profondo un mio amico per molto tempo e credo che alla fine raggiungeremo qualcosa di molto vantaggioso per entrambi i paesi. Come si muove l'Europa? L'Europa ha sospeso le contromisure su alluminio e acciaio approvate l'altro ieri, anche se i dazi di Trump su alluminio e acciaio automotive reciproci di base al 10% rimangono in vigore. Dice Ursula von der Leyen: vogliamo dare una possibilità ai negoziati. In tutto ciò, come sapete, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà negli Stati Uniti il 17 di aprile, proprio per un incontro con il presidente americano. Secondo Trump, gli europei sono stati molto intelligenti, erano pronti ad annunciare ritorsioni e poi hanno saputo di quello che abbiamo fatto nei confronti della Cina e di altri, e dice che non tratterà coi singoli stati, considera l'Europa un unico blocco, che è un primo riconoscimento, se volete, dopo aver detto che invece siamo, l'Europa è stata costruita per fregare gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. L'impressione, se consentite, non so se concordate, è che l'Europa in questa occasione sia stata, devo dire, molto solida in come si è mossa, cioè è stato un muoversi con estrema cautela, decidere delle contromisure morbide e diluite nel tempo, quelle delle quali tra l'altro abbiamo parlato ieri, dei primi dazi che sarebbero partiti a metà di aprile, a metà di questo mese, e poi altri nei mesi successivi, e poi dire trattiamo, mettiamola così, riconosciamo alla tanto vituperata Europa e alla tanto vituperata Ursula von der Leyen il merito di aver mantenuto il sangue freddo e di non aver pigiato quel pulsante panico che era stato evocato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Restano aperte le grandi partite internazionali. Nella serata di ieri il segretario di Stato americano Rubio ha detto che dovrebbero essere addirittura sabato dei colloqui diretti con l'Iran. Rimane aperta la questione dell'Ucraina, sulla quale torneremo tra poco. Ieri si sono incontrati i cosiddetti volenterosi con scarsissimi risultati. Rimane aperta la questione medio orientale, dove la situazione a Gaza dal punto di vista umanitario è ancora drammatica, e funzionari dell'amministrazione Trump dicono di aver avuto 3 incontri in Qatar con esponenti di primo piano del movimento palestinese Hamas, ed è una novità perché è una rottura della politica americana che vieta contatti con il gruppo armato perché è un'organizzazione terroristica. Cosa succede in Italia? Beh, si discute, oltre che dei codici Ateco della prostituzione, del fatto che questa mattina dovrebbe partire la nave per portare per la quarta volta, il quarto tentativo di portare 40 migranti in Albania, e che si discute ancora del terzo mandato dopo lo stop alla legge De Luca e di riflesso a quella che avrebbe consentito un terzo mandato per Luca Zaia. Si ragiona nelle regioni e province a statuto speciale se varare il terzo mandato. Il Trentino, la provincia autonoma di Trento, l'ha fatto nei giorni scorsi, l'abbiamo raccontato, tra l'altro con una rottura della parte locale di Fratelli d'Italia con i vertici del partito, e qualcuno che oggi dalle pagine dei giornali trentini ipotizza un ricorso alla Corte Costituzionale tanto quanto quello fatto contro il terzo mandato per De Luca. Ne parla anche il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Il presidente Veneto Zaia dice: a questo punto ho il cuore in pace.
Io mi sento il cuore super in pace, mi sono sempre relazionato con i miei cittadini, abbiamo lavorato tanto, stiamo lavorando tantissimo, non ho mai dedicato il tempo da amministratore a dibattito politico, e penso che questo l'abbiano apprezzato tutti. È innegabile che i veneti chiedano di poter semplicemente scegliere di avere tra i candidati sottoscritto. Viene negata questa opportunità come in altre regioni, penso alla Campania piuttosto che la Puglia, non so quali altre regioni, ne prendiamo atto.
Così Zaia, diciamo, questa morbidezza non sembra trasparire dall'intervista che rilascia oggi al Corriere della Sera, nella quale dice un'ingiustizia, il titolo è un'ingiustizia lasciare la battaglia politica non è ancora finita, non è finita nemmeno quella di Vincenzo De Luca in Campania, che a quanto pare ha intenzione di essere decisivo nell'eventuale, cioè nel voto che, per il quale sarà candidato presumibilmente l'ex presidente della Camera del Movimento 5 Stelle Roberto Fico. A chiudere, vabbè, è stata chiesta una buona notizia, no, la buona notizia era il venerdì, c'è una pessima notizia che riguarda l'industria italiana. A chiudere questa parte, ovviamente, il dato sulla produzione industriale, siamo ad 800 giorni di calo, un meno 2,7% su anno, un meno 0,9% su mese, e il quadro è questo. Traffico.
24 mattino.
Donald San, la forza è dentro di te. Metti i dazi, togli i dazi. Metti i dazi, togli
sempre,
i dazi.
Sempre, sempre, sempre così.
Ma Trump non doveva mettere fine alla guerra in Ucraina a inizio aprile? E adesso non ne parla più, è occupato coi suoi dazi.
Allora, la questione ucraina, ci sono in realtà, a dire il vero, cara ascoltatrice, dei contatti dei quali non vi ho dato conto poco fa, ma ci sono a tutti gli effetti tra i vertici americani e i vertici russi. Adesso, per un breve riassunto, vi ci arrivo subito, mi sono perso la pagina, maledizione, dove mi ero segnato le cose. Vabbè, comunque questi contatti ci sono stati, c'è stato ieri uno scambio di prigionieri, tra le altre cose si è ragionato su come sbloccare l'operatività sui conti correnti dei rispettivi diplomatici, quindi c'è qualche segnale di disgelo soprattutto tra Russia e Stati Uniti, mi pare di poter dire. Però lo stallo dal lato di quella tregua che doveva arrivare, anzi quella pace che doveva arrivare in 24 ore, è evidente. In tutto ciò, ieri si sono riuniti i ministri della difesa dei cosiddetti volenterosi, 30 paesi che vogliono fare da supporto all'Ucraina, e molto si è arenato esattamente sulle mancate garanzie di sicurezza degli Stati Uniti, ma non solo. Alessandro Marrone, responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Marrone, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Eccoci qua.
Grazie, buongiorno.
Dunque, si sta un po' sfaldando l'impressione, questa coalizione dei volenterosi, che dice?
Ma più che sfaldando, sta affrontando il nodo serio, cioè proporsi per una forza militare in Ucraina dopo un raggiungimento, un cessato il fuoco, di una tregua, vuol dire organizzarsi per dissuadere la Russia dall'invadere di nuovo l'Ucraina e quindi essere lì in funzione di deterrenza allo scoppio di un nuovo conflitto. Nei mesi scorsi si cercava di coinvolgere gli Stati Uniti perlomeno come non un intervento diretto in una prima fase, ma nel caso di un attacco russo di venire ad aiutare le forze europee sotto il fuoco russo, e ovviamente se gli Stati Uniti dicono che non lo faranno, questo cambia totalmente pianificazione, cioè l'aiuto americano o il non aiuto americano in caso di violazione russa della tregua è una determinante nel modo in cui organizzare a livello militare la missione, perché se si assume che gli Stati Uniti non ci saranno, allora bisogna prepararsi per difendersi da soli in qualsiasi evenienza, anche in quella peggiore.
Sì, e cioè se per esempio nel caso, il tema è questo: se si raggiungesse una tregua, se si arrivasse addirittura ad un trattato di pace, nulla fa prevedere che Putin possa fermarsi e non pensare un giorno di invadere di nuovo l'Ucraina. In quel caso chi si muove? No, è questa la sostanza, Marrone.
Perché Putin ha già firmato un accordo con l'Ucraina nel 91, quando la Russia firmò un accordo di pace con l'Ucraina nel 91, quando si riprese testate nucleari in Ucraina, e poi lo violò nel 2014 quando l'invase. Firmò gli accordi di Minsk Putin nel 14 e poi li violò nel 2022 quando invase di nuovo l'Ucraina. Quindi è probabile nel giro di alcuni anni, una volta la Russia abbia ricostituito le sue forze, riprenda l'invasione dell'Ucraina. E quindi la forza militare europea schierata sul territorio ucraino vicino alla linea del fronte, distribuito al territorio nazionale ucraino, serve per evitare una ripresa del conflitto. Ma se il conflitto riprende, la forza militare europea deve essere in grado di difendersi, e quindi ha bisogno di mezzi pesanti, di difesa aerea missilistica integrata, di supporto aereo, di supporto navale, di una consistenza di, diciamo, almeno 10.000 truppe, ma con rinforzi che dovrebbero poter arrivare a 100.000. Quindi uno sforzo militare molto grande, di cui si incomincia a parlare seriamente, riconoscendo il fatto che probabilmente non si potrà contare su nessun aiuto americano, neanche l'ipotesi peggiore.
Dal punto di vista delle trattative, un po' come dice l'ascoltatrice, mi sembra che sia tutto sostanzialmente fermo, cioè ci siamo bloccati nel momento nel quale si è ipotizzata quella parziale tregua alla quale l'Ucraina aveva detto sì e la Russia ha sostanzialmente negato questa possibilità.
Sì, ci è bloccati lì perché Trump da un certo punto di vista ha fatto quello che aveva promesso, cioè ha cercato una tregua in Ucraina costringendo l'Ucraina stessa a condizioni molto dure. Ma la Russia non è soddisfatta di queste condizioni, vuole di più, vuole sostanzialmente un'Ucraina disarmata, senza aiuto internazionale, senza una forza europea di deterrenza al territorio ucraino e il riconoscimento dei territori occupati, il non ingresso dell'Ucraina nella NATO, e aspira ad avere un governo fantoccio, un governo amico a Kiev. Quindi tutto questo è irricevibile per l'Ucraina, o almeno parte di questo è irricevibile per l'Ucraina, altro come riconoscimento dei territori occupati probabilmente è all'orizzonte. Ma il punto è che Putin non ha fretta di chiudere la guerra, perché Putin vuole vincere in Ucraina per riprendere la sfera di influenza in Europa orientale, e quindi punta al massimo. E punta al fatto che se Trump ha fretta di chiudere il dossier per rispettare la promessa elettorale di disimpegnare gli Stati Uniti e l'Ucraina, accetterà
anche, mi scusi Marrone, anche per concentrarsi su altro, evidentemente, perché mi pare che il dossier economico sia piuttosto corposo quello sul tavolo del presidente, però diceva sì, prego.
No, che è stallo perché la Russia la tira per le lunghe per strappare più concessioni agli Stati Uniti, perché vedi, gli Stati Uniti hanno più fretta di chiudere il dossier di quanto ne abbia Mosca.
E questo è, grazie dunque ad Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali, per averci aiutato a fare il punto su questo dossier. Noi ci fermiamo, c'è GR24, c'è come al solito il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Vi ricordo, visto che abbiamo 10 secondi di tempo in più, che se vi siete persi qualche pezzo della trasmissione c'è sempre il podcast, lo trovate sull'app di Radio 24, preferibile, oppure sulle piattaforme audio sulle quali usufruite dei contenuti digitali audio, che sia Spotify, Apple Podcast, tutto quello che volete. Ci sentiamo dopo il giornale radio.